Innanzitutto, il più cordiale bentornato a Filippo Laporta, critico letterario e saggista, collabora quotidiani di riviste, tra cui Veronicale del Sole del Viaggiore, Il Messaggero e L'Espresso. E il suo libro ricordiamo La Nuova Narrativa Italiana, Un Certo Dilemma, Liberazione su Morale, su Modi di Dire tra le Parti, Nostri Regolari, Una Lezione per il Nostro Presidente, Dizionario della Critica Militante, con Giuseppe Danelli. Meno letteratura, per favore. Poesia come Treveglio, una formazione Treveglio, Roma e la Bugia, è stato nostro ospite il 7 novembre del 2008, mondiale di un patriota per spesso di Giuda e Maestri Regolari, una lezione per il nostro Presidente. Il 10 marzo 2010 con Quel Problema Tuo. Con noi anche Paolo Di Paolo, nato a Roma, finalista nel 2003 al premio di Carlo Calvino per l'inedito e al Campiello Giovani. È autore di molteplici romanzi, Raccontami la notte in cui sono nato, nel 2008, però eravate tutti nell'11, premio Mondello e il super premio di Vittorini, Mandami tanta vita, 2013, finalista per la Strega, La meravigliosa stanezza di essere vivi, 2012, Editare nel pomeriggio, 2014, ha curato un'antologia di Piero Robetti, Avanti nella lotta, amore mio, scritture, 1918-1926, e molti suoi libri sono nati, questo è interessante, da dialoghi con Enzo Montanelli, Raffaele da Capre, e ricordo molto bene personalmente quelli con Antonio Tabucchi, di cui ha curato Viaggi e altri viaggi, per il nel 2010, e Mani Moretti. In avanti, il nuovo saggio del critico letterario Filippo Laporta affronta un tema attuale e dipinge le nuove generazioni come in bilico, per il pericolo dell'alienazione e la chance offerta dalle nuove possibilità di cooperazione, scambio e condivisione. In sintesi, l'autore, nel libro che sottoponiamo alla vostra attenzione, sostiene che i giovani sono soltanto stupidi slogan e di verità confezionate. Non sono rapiti da un monitor. Dietro l'iPad o il PC, firma una petizione su piattaforme come Change.org, quello c'è anche anch'io, e a volte riescono più a cambiare le cose, come la 22enne Molly Catford, che ha lanciato una campagna online contro la tassa sulle carte di debito della Banca d'America e ha vinto. Si può ben dire che le nuove generazioni danno più peso all'esperienza, all'etica vissuta più che alla cultura di Bresca. La cultura non è più solo erudizione, come è stata per le precedenti generazioni, strumento di potere e di carriera, ma viene vissuta come una formazione personale. Il libro tocca anche questioni come il pensiero critico, l'intelligenza, la letteratura e la lettura, a cui i giovani non sono particolarmente appassionati, sempre impegnati come sono a fare troppe cose simultaneamente e quindi piuttosto smemorati. I giovani sono tra virgolette indaffarati, sia nel senso di una perversa passione a essere connessi, a restare nel flusso dell'informazione, totalmente appiattiti su un presente senza memoria, sia però anche nel senso di una forte dimensione di reciprocità, di mutualismo, di voglia di scambiarsi cose e conoscenze. La nostra, quindi, non è affatto un'epoca incolta, come conferma anche lo psicologo con il suo parlo. È semplicemente un nuovo modo di informarsi, di apprendere. E poi continua, come si fa a dire che sono figli? Non ho mai visto una generazione più impegnata a darsi da fare tra piccoli lavori e volontariato. C'è la parola Paolo Di Paolo.
Eccomi qua. Sono molto contento di essere qui di nuovo intanto perché effettivamente una delle occasioni più belle e memorabili in questa sala fu appunto con Tabucchi, una delle ultime sue apparizioni pubbliche legate appunto a viaggi e altri viaggi, quindi ho un affetto particolare per questa manifestazione accentuato anche da quell'occasione. E poi perché mi offre il pretesto per dialogare con Filippo Laporto su questo libro appunto in Daffarati, che sembra una risposta più o meno volontaria naturalmente a quell'altra etichetta clamorosa che ha segnato, c'è cioè qui il ritratto dell'autore che ha segnato anche un bestseller, una stagione da bestseller di Michele Serra, appunto Gli Sdraiati. Non credo che Filippo si volesse rivolgere direttamente a lui, ma senz'altro parla anche degli Sdraiati di Michele Serra. Parto da qui dall'aspetto, se volete, più esteriore, perché mi pare che lui muova da un presupposto completamente diverso da quello di Serra. Naturalmente il libro di Serra è un libro lieve, ironico, anche spiritoso e divertente da leggere. Filippo, che ha Filippo Laporta, che è della stessa generazione di Michele Serra, guarda ai figli, diciamo così, alla generazione più giovane, con uno sguardo probabilmente meno moralistico. Cerca cioè di disinnescare un rapporto che c'è sempre tra le generazioni, una dialettica bloccata, poi vedremo come questa dialettica potrebbe essere rimessa in moto, per cui si tende a guardare da genitori o da nonni ai più giovani come a, diciamo, i rappresentanti di un mondo che peggiora, che necessariamente peggiora. In lui invece c'è un tentativo di smarcarsi intanto da questo atteggiamento apocalittico completamente legato a schemi, per cui ciò che viene, ciò che sta arrivando deve soltanto spaventarci, è ultimo, è estremo, è sostanzialmente appunto peggiorativo. Quello che lui coglie invece in questa generazione indaffarata è effettivamente che c'è qualcosa che potrebbe addirittura rilanciare un certo modo di pensare e di essere, potrebbe addirittura essere un controcanto alla generazione dei padri che hanno creduto molto nelle idee, negli ideali, forse addirittura nelle ideologie, e poi li hanno visti precipitare e fallire uno dopo l'altro. Questi giovani di cui parla Filippo Laporta guardano più che alle parole, probabilmente agli esempi pratici. Questo già mi sembra interessante, perché lui dice c'è un rapporto che loro pretendono tra il pensare, il dire e il fare. E parte da suo figlio, che mi sembra molto interessante, cioè un figlio che comunque non si accende più di tanto quando si parla astrattamente di idee, questo se uno va in una qualunque scuola superiore lo può registrare molto facilmente. Ecco, facciamo questo esperimento: uno va in una scuola, parla di grandi idee, di grandi ideali politici e si accorge della freddezza, registra la freddezza dell'uditorio. Arriva alla conclusione che questo uditorio è indifferente, è qualunquista, è inattento. Probabilmente quello che dice Laporta è che quella chiave lì, quella modulazione del discorso lì, non attrae. C'è qualcosa di diverso, qualcosa di più interessante che riaggancia, riavvicina il pensare, il dire al fare. Cioè ciò che si dice di essere a quello che poi effettivamente si è. E questo esempio, diciamo così, anche involontario dell'altro, dell'interlocutore anche adulto, sembra essere un punto molto più interessante agli occhi del figlio di Filippo Laporta e forse della generazione che il tuo figlio ventenne, no, rappresenta. C'è un altro punto che riguarda proprio le scelte personali. Mi pare che lui voglia metterci di fronte anche figure di intellettuali. Questo libro potrebbe essere letto in parallelo a uno dei libri forse proprio più felici di Filippo Laporta, che è Maestri Irregolari, dove la carrellata sui maestri riguarda maestri che non sono necessariamente quelli convenzionali, canonici, gli engagé di professione, ma quelli che hanno fatto, diciamo, dell'impegno un modo di essere soprattutto e di scegliere anche individualmente. Maestri eccentrici, c'è uno a cui lui è particolarmente legato, che è Nicola Chiaromonte, che torna anche in questo libro, che effettivamente ci mette di fronte non l'intellettuale togato che deve dire la sua su tutto, ma uno che intanto sceglie cosa essere e dimostra di essere cosa ha scelto. Fa vari esempi da porta, parla anche molto concretamente di economia collaborativa, di esempi, come diceva Anna nella presentazione, di un modo di essere indaffarati però anche produttivi da un certo punto di vista, no? E poi naturalmente un'identità che si completa continuamente e che non è univoca. Questo è molto interessante, secondo me, uno dei tratti più interessanti del saggio. In fondo si potrebbe reagire con uno sgomento e quindi in qualche misura con una petizione moralistica rispetto a questa difficoltà di un ventenne di oggi, ma anche di un quindicenne, a definirsi identitariamente. Noi siamo fissati un po', devo dire, un po', lo dico anche un termine un po' brutale, di questa cosa dell'identità, la mettiamo dappertutto. che cos'è effettivamente l'identità, quanto serve declamarla, definirla, questo potrebbe essere interessante come discorso. Ma detto ciò, se uno guarda a una ricerca del Mulino, per esempio, molto recente, che si intitola Piccoli alberi crescono, vede per esempio, questa è la più ampia campionatura statistica relativa alla generazione 18-24 anni, alla domanda credi in Dio, la risposta dominante non è stata no o sì, è stata in sostanza quel non so, non risponde, che però non diventa indifferenza, diventa la, diciamo, la manifestazione della impossibilità di definire anche un rapporto con la spiritualità. Questo è cosa significa? Solo scantonare? O non è forse un modo appunto di rappresentarsi attraverso un'identità che si compone via via, in cui niente si nega effettivamente, no? Tutto si dà nella molteplicità. Non credo che non dirsi, come dire, credenti o atei significa non sentire un rapporto con la spiritualità. Probabilmente in quei quindicenni, in quei ventenni intervistati, il tentativo era quello di dire io ho una mia spiritualità, ma non c'è niente delle categorie convenzionali, chiamiamole pure novecentesche, che risponde a quel mio modo di sentire. Naturalmente questo un po' spaventa, questo mette in discussione, spiazza, e quindi verrebbe da pensare che quella generazione non ha ancora trovato la sua identità. Ma se l'identità di questa nuova generazione non fosse proprio completamente diversa dalle identità novecentesche? E quel disincanto che leggiamo negli occhi di questi ragazzi non fosse qualcosa di più interessante di quello che abbiamo creduto, cioè non soltanto apatia appunto e indifferenza, ma qualcosa di diverso, un disincanto, spero che lo sia effettivamente, ma mi sembra che segnali ce ne siano che Filippo La Porta li offra, un disincanto che si traduce necessariamente in un attivismo molto pragmatico, non solo per ragioni, diciamo così, di assedio della cosiddetta stagione della crisi economica, su cui non vorrei insistere troppo, ma necessariamente questo essere indaffarati è anche una risposta in molti casi alla difficoltà di essere una cosa sola, di fare una cosa sola. Non è possibile, letteralmente non è più dato, diciamo, questo in moltissimi casi. Ma di più, dice Filippo La Porta, al colpo d'occhio sembrerebbe un riempitivo costante della nostra attenzione, delle nostre giornate, questo mettere tante cose dentro lo stesso tempo. E se fosse un nuovo modo di pensare la realtà, di sentirla, di percepirla, io credo che di fronte a questi interrogativi effettivamente posti da chi appunto per generazione rappresenta i padri, insomma è il nostro dovere, diciamo, da un certo punto di vista, per me che sono della generazione successiva a quella di Filippo, ma ancora di più effettivamente riguarda la generazione, perché per esempio se io dovessi mettermi in gioco per un attimo, essendo nato all'inizio degli anni 80, nell'83, ho un piede nel Novecento, ho sfiorato quelle categorie. Quello che mi interessa molto di più della mia generazione è effettivamente la generazione nata dagli anni 90 in poi, cioè quella che si è letteralmente svegliata alla coscienza che il secolo era già cambiato. Naturalmente un passaggio di secolo è solo un fatto simbolico, ma in questo caso ha però una forte carica, come dire, di significati. Perché quello essersi svegliati alla coscienza, stavo pensando giusto l'altro giorno, scusate l'inciso, che i ragazzi del 99, e questa è un'espressione che si usava per quelli che andarono in guerra, la prima guerra mondiale, la generazione di Renato Serra, di Piero Gobetti, nati qualche anno dopo il 99, questi che hanno cercato nella guerra anche la grande occasione della loro esistenza, i ragazzi del 1999, l'anno prossimo saranno maggiorenni, e quindi significa che in fondo il nuovo secolo si sta avviando a diventare maggiorenni. Questo ci pone delle domande, non possiamo più ragionare con schemi solo novecenteschi, dobbiamo accettare che questi 18 anni del nuovo secolo ci stiamo dicendo qualcosa, in modo confuso naturalmente, ma non è soltanto un lento morire del Novecento e quindi un lento morire di quello che avevamo dato sempre per scontato. Allora io naturalmente tra pochissimo lascio la parola a Filippo La Porta e poi magari torniamo con degli input, ma so che lui toccherà vari piani, ma volevo aggiungere due suggestioni in particolare. C'è tutto un discorso nel libro sulla letteratura e sull'inutilità della letteratura che, se volete, poi approfondiamo, molto interessante, perché soprattutto poco legato a schemi appunto novecenteschi, quindi lui cerca di fare anche il salto oltre se stesso, probabilmente oltre la sua educazione, non dare un valore assoluto a ciò che lo ha avuto per noi, quel valore assoluto. A me questo sembra, scusate se insisto su questo, ma mi sembra veramente molto utile un libro che dice questa cosa qui. Perché, torno un momento a Serra, sempre con massima affetto e simpatia ovviamente, appunto è un dialogo con lui che conosco, che conosciamo, è una persona molto simpatica e intelligente ovviamente, però come dici tu nel tuo libro, quando lui pretende da suo figlio, che il figlio, chi l'ha letto lo sa, debba in qualche misura accettare come un'eredità quasi incondizionata questa passeggiata al colle della Nasca, questo amore per la natura che lui vorrebbe sottoporgli e che il figlio recalcitrante rifiuta, sta facendo un errore, perché sta pretendendo, diciamo, che il suo mondo, poi sull'autenticità di quel mondo, questo lo lascio dire semmai a Filippo se vorrà, quanto sia o meno autentico, prendiamolo per buono, ma il fatto che un figlio debba ereditare come un valore incondizionato ciò che è stato un valore per la generazione precedente già di per sé blocca una dialettica. Ecco, è una dialettica sospesa. Tuo figlio non è sdraiato se accetta di venire con te sul colle della Nasca. Non è esattamente così che può funzionare. Questo è un punto. L'altro punto è un aggettivo che Filippo Laporta ripete spesso in questo libro e che mi sembra possa essere speso su tantissimi piani della vita pubblica e della vita privata. L'aggettivo è credibile. Cioè, effettivamente, più che l'intellettuale engagé, la figura togata, come dicevo prima, o il padre che conosce la saggezza e conosce i principi e quindi li squaderna davanti ai suoi figli, quello che questa generazione pretende in larga parte è la credibilità. E questa credibilità non sta tanto nella coerenza, è un'idea un po' ottusa di coerenza che tu smonti, no? Coerenza come se fosse una sorta di granitica certezza che si lega a una granitica certezza. Non è così, non è la coerenza, è la credibilità, cioè un rapporto tra ciò che tu nella vita dici, anche cambiando idea, e ciò che nella vita fai. Nel momento in cui quel fare contraddice ciò che tu dici, risulti non credibile. Questo potrebbe essere applicato molto banalmente, se volete, al piano della politica o della cosiddetta antipolitica, con un'espressione un po' corriva, un po' greve, ma se interroghiamo quegli adolescenti e quei giovanissimi sulla politica, ciò da cui sono distanti soprattutto è l'inattendibilità, la poca scarsa credibilità dei protagonisti della scena politica. E quindi l'ultimo aspetto molto interessante, proprio perché viene da questa generazione, è che addirittura Filippo Laporta, cosa che aveva già un po' fatto in alcuni suoi saggi, pamphlet, interventi sui giornali, arriva addirittura a fare un'autocritica generazionale. Ora, per me una generazione non è granché, non significa molto, una generazione è andata soprattutto anagrafico, cioè uno appartiene, diciamo così, a quel segmento di tempo, non è che sì, una generazione possa essere rappresentata da una categoria, ma diciamo che Filippo Laporta, essendo nato nei primi anni 50, è, diciamo, della generazione che giusto oggi veniva rievocata, chiamata in causa rispetto al referendum, questo benedetto maledetto referendum di 68, cioè quelli che in qualche misura stavano diventando adulti nella tempesta del secolo, nella tempesta del cambiamento, della più o meno poi effettiva rivoluzione. E Filippo Laporta arriva a dire, non tanto così prendendo le distanze, smarcandosi da certe battaglie, da certe letture, da certi stati d'animo, arriva a dire però che c'è stato addirittura un abuso della parola in quel periodo storico, cioè un'eccessiva fiducia appunto nella parola, dove questa negazione assoluta a un fatto lessicale, diciamo così, quasi linguistico, e anche a un valore assoluto alla lettura, certo, qualcosa che addirittura diventava autistico in sostanza, ma questo valore assoluto attribuito alla parola effettivamente forse ha un po' scollato dalla realtà gli stessi propugnatori di quel valore assoluto. In sostanza si sono chiusi a doppia mandata molti di loro dentro questo culto, diciamo così, della parola, che non ha lasciato loro intravedere tanto il cambiamento, i segni di un cambiamento, e poi di una possibilità che fuori dall'orizzonte strettamente legato alla letteratura, alla scrittura, alla parola scritta, a questo peso specifico delle parole, ecco, non ha lasciato intravedere che c'è una possibilità alta di essere, e non necessariamente più leggeri o più inconsistenti, ma anche più radicalmente presenti e vitali. Ecco, questi sono un po' i temi che ci sono in questo libro, come vedete, tanto per dire qualcosa infine davvero del saggio, ha la logica del saggio perché è strutturato anche su una bibliografia di cui si dà conto nel finale delle letture di questi anni, con cui interagisce anche in un modo molto libero, soprattutto prendendosela un po' come fa a volte con i letterati, con i filosofi, diciamo, della domenica o quelli troppo convenzionali, no? Per lui non risultano molto simpatici. E poi però anche il tono del pamphlet. C'era anni fa una sua cosa che si intitolava addirittura, l'hai evocata anche tu, meno letteratura per favore, quindi probabilmente è anche il compimento di una riflessione che già ormai ha circa un decennio. Ecco, sono molto contento di poter dialogare con lui, soprattutto di ascoltarlo, perché devo dire è un libro che mi ha interrogato, mi ha anche da un certo punto di vista rassicurato, perché a volte anche io ho sentito questa dialettica sospesa tra padri e figli o tra nonni e nipoti, se volete, mi pare un libro che può anche con questo colore arancio acceso può riaccendere un dialogo, e siamo qui per questo.
Allora, beh, insomma, io innanzitutto ringrazio Anna per
l'etica di Vito, appunto era un arcano che condivido e sono felice di partecipare a una manifestazione che, come dire, si intitola appunto Leggere e non dimenticare, e per me, io questo l'ho scritto tante volte, diciamo, la funzione morale della letteratura è proprio quella di sottrarre all'oblio cose e persone. Questa è esattamente la funzione morale della letteratura, non è quella di essere edificante, appunto, ma sottrarre all'oblio. Quindi è una ragione in più per cui sono contento di venire. E, tra l'altro, ringrazio Anna per la sua sintesi, molto felice, e poi Paolo Di Paolo, perché poi ovviamente il suo punto di vista mi interessa molto, anche anagraficamente. Si parla di una dialettica tra i figli, si parla di una dialettica generazionale, quindi il fatto che lo abbia, come ha detto, interrogato, insomma, per me è un motivo, insomma, di conforto. Come avete visto, i figli sono tanti, no? Proviamo un po' a ricostruire la cosa. Dunque, sì, io, ecco, la prima cosa da dire, io non sono un giovanologo, ecco, ve lo dico subito, spero di non deludervi. Nel libro non lo dico, questa frase non la dico, però poi ve la dico: non sono un giovanologo, anche perché io non credo nei giovanologi. Penso che i giovani sono un pianeta abbastanza così sconosciuto, sono una realtà molto eterogenea e abbastanza inafferrabile. Quindi io ho letto un po' di libri di giovanologi, li ho letti per ragioni professionali, ho letto, non so, Umberto Galimberti, un filosofo rispettabile, spero che non partecipi a questa rassegna, partecipo, no. Allora dico, Umberto Galimberti, che inizia così il suo libro: perché un libro sui giovani? Perché i giovani stanno male e non lo sanno. Raggelante, quasi iettatorio. A quel punto dico, beh, Galimberti, non è interessante che tu ci dica che i giovani stanno male. Purtroppo non è interessante questa cosa. È interessante, magari dici tu come stai tu, potrebbe essere perfino più interessante. Quindi, diciamo, ecco, non è un libro di un giovanologo, non ha nessuna pretesa di inchiesta, diciamo, come dire, scientifica, ecco. È un libro, è un saggio personale, fatto di impressioni, di considerazioni molto personali. È una riflessione, diciamo, come diceva un classico, no? Io sono esperto di una sola cosa, di me stesso, ecco. E relativamente, ma insomma, io ho scritto un libro su di me e il mio rapporto con la mia generazione e il mio rapporto con la generazione, appunto, dei figli. Diciamo che mio figlio dovrebbe avere, credo, metà delle royalties del libro, perché no, è un po' la fonte principale di molte delle mie riflessioni e considerazioni. Effettivamente io parto da mio figlio, parto, come è stato già un po' accennato, per esempio da queste cene che facevo a casa, invitavo degli amici, dei colleghi, e il giorno dopo commentavo con mio figlio, che aveva già 13 anni, 14 anni. Dico, ma che ne dici, ti è piaciuto quell'ospite, quello scrittore? Ecco. Ed era interessante, diciamo, il suo commento, perché una volta, mi ricordo, venne un antropologo di fama, non dirò il nome, il quale si mise lì un po' a interrogare mio figlio. Dico, ma allora sei contento? Che impressione ti ha fatto? E Giacomo mi rispose: sì, è vero, mi faceva tante domande, ma quando gli rispondevo si distraeva. Sì, quando gli rispondevo guardava te, papà, guardava gli altri, voleva fare bella figura. Ah, allora io ho capito, appunto, che lui non si appassionava tanto alle idee che circolavano. Come una volta scritto Diderot, le idee vanno con tutti, come le prostitute. Quindi lui si interessava alle persone come erano. Cambiamo scenario, Woody Allen, che viene Misfatti, lui porta al cinema la nipotina, E Woody Allen dice alla nipotina: domani quando vai a scuola non devi tanto ascoltare quello che dicono i professori, ma guarda come sono. Questa è la lezione per la vita. Ecco, vedete, Woody Allen ha colto questo aspetto interessante della nuova sensibilità. Ecco, quindi diciamo, sono un po' partito da questo. E allora ho capito che le nuove generazioni tendono a dare più importanza al rapporto tra quello che uno dice e quello che uno fa. Diceva Paolo, l'esempio concreto. Nicola Chiaromonte negli anni 50, chi si professava comunista, diceva: dimostrano. Ecco, anche oggi io potrei dire a chi si definisce umanista, magari con un tono della voce, no, sono un umanista, mi sta a cuore la tradizione umanista, beh, dimostralo. E dico, non lo devi dimostrare tanto o solo commentando, non so, un sonetto di Petrarca, ma orientando in un modo diverso la tua esistenza. Perché attenzione, nella grande cultura umanistica c'è una promessa. Voglio dire, la cultura non ha mai migliorato nessuno, non è questo il punto. Non è che la cultura fa di noi dei migliori cittadini, ma nel cuore della grande tradizione culturale c'è una promessa di integrità dell'essere umano, c'è una promessa di felicità, di autenticità, e noi dobbiamo chiederci se siamo all'altezza di quella promessa che sta dentro la grande cultura umanistica. Quindi diciamo, ecco, io sono partito da questo. Diceva Paolo, la credibilità, certo, per loro è più importante ancora che una persona sia credibile, che non vuol dire coerente. La vita non è coerente. La vita non è coerente, lo sapeva benissimo Pascal. Ognuno di noi ha mille contraddizioni, non è questo il punto, ma credibile, cioè io devo poter cogliere un nesso, una tensione magari tra quello che dice e quello che fa. Quindi diciamo, questo mi pare un punto decisivo. Io quest'estate leggevo l'Espresso su una spiaggia, leggevo un bellissimo articolo ampio, un elogio, diciamo, dell'umiltà, ecco, diciamo, il vero valore della tutta la tradizione italiana alla fine è l'umiltà. Poi vado a vedere, sapete di chi è questo articolo? Di Cacciari. Allora voglio dire, parliamo di credibilità. Cacciari, anche lui, filosofo straordinario, mentre a panzetto. Ma accidenti, 5 colonne di elogio dell'umiltà. Ma non è un po' troppo, forse? Non è un po' tanto? Allora, diciamo, questo per me è un punto decisivo. Poi tu dicevi, no? La mia generazione. Ecco, anche qui, l'autocritica. La mia è stata una generazione in buona parte di retori. Noi siamo bravissimi a manipolare le parole, a riadattarle, a manipolare tutto. Una cosa è incredibile, abbiamo un'abilità retorica, sofistica. Io ho letto più di mio padre e più di mio figlio. La mia generazione ha letto per lo più dei padri e più dei figli. Credo che questo sia un fatto quasi irripetibile nella storia umana. Cioè, salvo poi eccezioni, ovviamente. Allora, che significa questo? Qualche volta la lettura per me è stata un sostituto dell'esperienza. L'intervento di un tale sarebbe intelligente se non avesse letto tutti quei libri. Anzi, la lettura è stata per me addirittura un surrogato del pensiero. In qualche caso mi ha impedito di pensare. Ovviamente parlo di una bulimia della lettura, parlo di questo. 2 anni fa lessi una biografia di un americano, di Hitler, una biografia un po' inquietante, dove ho appreso che Hitler leggeva un libro al giorno. Anzi, un libro ogni notte in compagnia della sua fedele pazza di te. Il problema è come leggeva Hitler. Leggeva solo per confermare i suoi pregiudizi. Cioè, per lui la lettura era semplicemente un'autoconferma e non, come secondo me dovrebbe essere in qualsiasi lettura, una specie di spericolata avventura in cui uno destabilizza anche le proprie certezze. Ecco, no, non era questo. Ecco, io non leggevo un libro al giorno come Hitler, no, però forse un libro alla settimana lo leggevo negli anni 70. E quindi avevo questa straordinaria, appunto, abilità a manipolare tutto. Alberto Savinio, già nel 45, era preoccupato proprio di un degrado della retorica. Lui diceva una crescente sproporzione tra le parole e le cose. Ecco, quindi il problema viene da lontano. La cultura umanistica, l'umanesimo. Ma l'umanesimo sempre umanizza? Non lo so. Dove è nato il nazismo? Questo è un interrogativo drammatico che si pone in tutti i suoi libri, George Steiner. Il nazismo non è nato nel deserto del Sahara, è nato nel cuore dell'Europa, nella Germania, patria del romanticismo, dell'idealismo in filosofia. Cioè lì la cultura non solo non ha arginato l'orrore, ma ha giustificato l'orrore. Allora, il punto qual è? Voglio fare qui l'elogio della incultura? No, il problema è la cultura umanistica può salvarci, certo, ma a certe condizioni. Se cioè riusciamo a ridurre lo spazio tra i libri e la vita, tra le parole e le cose. Ora, senza evocare gli Aguzzini di Auschwitz che leggevano Goethe o Schiller, ecco, anche qui mio figlio, qualche anno fa mio figlio guardava la televisione, lo guardavamo insieme. Questo è un consiglio per i genitori: non spegnete mai la televisione, però cercate di guardare insieme a loro i programmi, no? Perché questo secondo me è molto utile, commentarli insieme. Ecco, per esempio, qualche anno fa c'era un intellettuale, non faccio il nome, ma è riconoscibilissimo, insomma, un intellettuale che passava da un talk show all'altro e aveva questa caratteristica di essere iperaggressivo. Appunto, vabbè, una persona, come dire, insomma, incapace di ascoltare il prossimo, incline a brutalizzarlo, brutalizzato perfino con un qualche impulso sadico. Una sera mi ricordo che questo intellettuale in particolare infierì su una povera insegnante così. Allora mio figlio mi chiese: ma papà, ma quella persona è veramente così colta? Sì, sì, ha letto tanti libri, sì, ha letto tutti i libri, è coltissima. Ma allora mi chiese mio figlio: ma a cosa serve la cultura? Cioè, la cultura, se neanche riesce a produrre un tipo umano, diciamo, semplicemente più amabile, ma allora c'è qualcosa che non funziona. Ecco, secondo me le nuove generazioni hanno fiutato tutto questo, lo hanno intuito, hanno capito che la cultura è stata vissuta anche dalla mia generazione in gran parte come strumento di potere, come strumento di carriera, di ascesa sociale. La loro anticultura è una critica della cultura, cioè è una critica della cultura ridotta appunto a strumento di potere e non più a strumento di emancipazione. Sapete, c'era questo personaggio straordinario, che io amavo molto, i più maturi di voi se lo ricorderanno, Alberto Manzi, quello di Non è mai troppo tardi. Beh, Alberto Manzi, che ha fatto per 10 anni Non è mai troppo tardi e ha alfabetizzato, non so se 1 milione di italiani. Ecco, sapete cosa ha detto alla fine della sua esperienza? Ecco, Alberto Manzi non è Don Milani, cioè non è un sacerdote eversivo. Beh, un maestro elementare, straordinariamente mite, che ha fatto questa trasmissione per 10 anni. Alla fine della sua esperienza ha detto: signori, io vi ho insegnato a leggere e scrivere, ma se aver imparato a leggere e scrivere vi insegna a, ad imbrogliare, a ingannare il prossimo, è meglio che ridiventiate analfabeti. Ecco, Alberto Manzi. Allora, il problema è, appunto, riflettiamo sulla cultura. Poi, Paolo, ecco, mi dà un'altra sollecitazione. Il problema dell'impegno dei maestri, degli intellettuali. Certamente, in quel libro ho parlato di maestri che hanno, che non si sono limitati a enunciare delle idee, ma hanno vissuto le proprie idee. Vedete che torniamo alla credibilità. Simone Weil, George Orwell, Albert Camus hanno vissuto le proprie idee. In fondo, insomma, il successo che ha oggi un personaggio come Saviano, anche discutibile, insomma, no? Si vive sotto scorta, eccetera, eccetera. Comunque, un personaggio discutibile, è diventato una star televisiva che sentenzia su tutto, va bene. Però, il punto è un altro. Io, tra l'altro, nel libro mi permetto una battuta, ma mi hanno detto che poi, no, Saviano ha letto il libro, gli è piaciuto. Insomma. Comunque, mi permetto una battuta, gli dico, caro Saviano, solo una cosa, non ti perdono, perché hai fatto conoscere questa grande poetessa, che si chiama la Cimbosca, no? Perché se Saviano parla di uno scrittore, il giorno dopo quello scrittore vende 10.000 copie. Questo c'ha anche una funzione utile, diciamo, di promozione della lettura. Allora dico, non ti perdono di aver fatto conoscere la Cimbosca attraverso il suo unico pezzo brutto. Ecco, questo è un improprio che ho fatto. Ma Saviano, però, personaggio comunque da discutere, ma è uno che, ecco, non si limita a enunciare la sua verità, ma è uno che la testimonia. E questo è fondamentale per le nuove generazioni, per la nuova sensibilità. Era la figura che in Grecia veniva chiamata, no? Il paresiaste, la paresia, cioè una verità che non soltanto enunci, ma che stai lì a testimoniare agli altri, la vivi quella verità, la vivi, diciamo, concretamente. Ecco, diciamo, perché sennò altrimenti succede che molte persone, sì, esibiscono delle idee, ma senza le ragioni per avere quelle idee. Ecco, questo, diciamo, è un aspetto che ho affrontato. Ora, ultima cosa sulla lettura, poi non so, ti ridò ancora la palla, nel senso, se vuoi farmi altre domande. Sulla lettura, anche qui, questa è una rassegna che, insomma, promuove la lettura, stiamo in una biblioteca, non voglio sembrare un ospite ingrato. Io dico solo questo, per me, ecco, è un valore quel libro che ha valore. Non è, il libro non è un valore in sé. Prima ho parlato di bulimia della lettura. La lettura può anche diventare un consumo tra gli altri. A me non interessa questa lettura, no? Io dico sempre, la lettura autentica dovrebbe darvi un effetto anche un po' di spaesamento. Una volta ho parlato di un effetto di jet lag nella lettura, la vera lettura, no? Dovrebbe darci un po' un senso di jet lag, no? Di disorientamento, per poi tornare a orientarci. L'ho detto prima, la lettura autentica dovrebbe mettere in gioco anche noi, la nostra identità, appunto le nostre certezze. In questo senso, allora, io dico, leggete anche pochi libri, non è quello il punto. Però fatevi modificare dai libri che leggete. Io ad ogni libro chiedo delle ragioni di vita. Secondo me questo è l'approccio giusto a un libro, alla lettura. Chiedere ragioni di vita. Poi vediamo se me le dà il libro. Però ecco, questo, allora diciamo, questo anche qui non è che, insomma, il libro è insostituibile, lo so benissimo, e tra l'altro ha risentito molto poco della concorrenza di questi supporti tecnologici, ha risentito pochissimo, perché il libro, come dire, è ergonomicamente perfetto, un libro è portatile, non ha le batterie, se cade non si rompe. Diciamo, sembra un nostro, è come la bicicletta, io non credo che la bicicletta sarà mai superata. E non solo, ma poi la lettura ha una sua assoluta specificità, perché io quando leggo un libro sono da solo. Questo è importante perché, insomma, io quando leggo un libro qualsiasi, io sento che l'autore di quel libro sta parlando a me. Beh, io lo trovo straordinario. Forse non è neanche vero, completamente vero, ma tutte le volte io scopro che quell'autore sta parlando soltanto a me. Quando io vedo un film o una cosa bella, io amo anche molta fiction televisiva americana, però so che non è, in quel momento non è, non sta parlando a me, non è stata fatta per me. Quella è cultura di massa, è un'altra cosa. Il libro è legato a un'esperienza profonda di silenzio e di solitudine, e in questo senso è insostituibile. Però il libro poi va affiancato da tanti altri strumenti, diciamo, di elaborazione dell'esperienza e di trasmissione dell'esperienza. Ecco, ultimissima cosa, perché questo pure è l'altro aspetto, perché non voglio sembrarvi troppo ottimista. Io vedo soprattutto dei segnali interessanti, diciamo, una specie di contromovimento. Però è chiaro che il mio libro è anche un azzardo antropologico. Ma non lo so, forse parlo di minoranze. E diciamo, io sono un genitore deve essere ottimista, diciamo, un genitore ha un ottimismo quasi obbligato, quasi manieristico. Vedo benissimo tutti i rischi del presente, li vedo. Vedo che oggi è calata la capacità di attenzione media. È diminuita la capacità di concentrazione. Queste cose le vedo benissimo. Come posso dire, c'è un fatto che mi preoccupa più di tutti, diciamo, del mondo nuovo, è che oggi tende a essere messa in discussione una cosa che era stata vera per secoli, cioè, diciamo così, il nesso tra fatica e risultato. Questo è l'aspetto più preoccupante, diciamo, della trasformazione dell'esperienza. Oggi la rete, che pure è una cosa straordinaria, perché è lo specchio del mondo, quindi di tutto il bene, di tutto il male, ecco, la rete è un luogo, però c'è un'ideologia della rete che ci illude che sia tutto accessibile, comodamente, facilmente. Questa è la, diciamo, è l'ingannevole ideologia della rete. Per cui, ecco, l'altro anno vedevo sempre con mio figlio quella della fiction sul ciclista, su Coppi. A un certo punto Coppi dice: sì, ho raggiunto questi risultati, ma sgobbando, faticando, come un matto. Beh, certo. Se vuoi imparare uno strumento musicale, vuoi imparare una tecnica, uno sport, ci vuole autodisciplina, ci vuole fatica. Addirittura per me, questa è una cosa mia personale, ma per me è quasi più interessante il percorso che poi la conquista, che il risultato. Il percorso è veramente formativo. Ecco. Quindi, diciamo, io vedo che oggi sono a rischio delle facoltà e delle capacità cognitive dell'essere umano. Però vedo anche i segnali di cui vi parlavo prima. Cioè vedo anche che comunque si sta formando una mentalità, una sensibilità nuova. Prima ho cercato un po' di delineare alcuni caratteri, e in cui questi benedetti giovani o ventenni, mi sembra che sì, sono indaffarati, sia nel senso alienante, per cui sempre con lo smartphone devono sempre stare dentro il flusso dell'informazione, una cosa incredibile, non hanno più l'esperienza di annoiarsi. Pensate che impoverimento, non si possono più annoiare, sono sempre intrattenuti da qualcosa. Quindi dico, lì c'è una perdita del prezzo, quindi da una parte non voglio allenare, ma dall'altra sono indaffarati, anche perché sono indaffarati a condividere cose, a condividere esperienze, a collaborare. Beh, questo è una bella novità, voglio dire, no? L'economia collaborativa, la sharing, non dico che è un'alternativa al capitalismo, no, certo è una risposta alla crisi, probabilmente, ma soprattutto in Italia, più che in altri paesi, ha creato tutta una serie di legami sociali. Ecco, anche qui mio figlio qualche anno fa vedeva sul suo computer in streaming una fiction americana che sarebbe dovuta venire su Sky dopo 6 mesi. Dico, ma già, ma già la vedi? E come fai a vederla? Non sai l'inglese così bene, non mi pare. Dice, no, ci sono i sottotitoli. Ah, e chi li ha messi? Non lo so, un ragazzo come me, di qualche altra città d'Italia. Ah, quindi c'è un ragazzo che ha scopato giorni
indaffarato
per mettere dei sottotitoli e condividere con te questo prodotto. Beh, incredibile. Quello della mia generazione ha teorizzato, anche in modo enfatico, attraverso tanti documenti, manifesti ideologici. Beh, loro lo realizzano senza manifesti, concretamente. C'è questa dimensione comunitaria, collaborativa, totalmente gratuita. Beh, è una bella novità su cui forse varrebbe la pena riflettere. Grazie.
Io cerco una domanda vostra, io una questione te la vorrei, perché non l'hai solo sfiorata e occupa una parte del tuo libro consistente. Il rapporto con la cultura pop, cioè c'è una mediazione che tu trovi e dici, in fondo abbiamo tutto ragionato su due estremi, o la cultura alta inarrivabile e indigeribile, oppure il pop che tradisce completamente anche la struttura stessa del sapere. Tu trovi una via mediana che mi sembra molto interessante, cioè non è quella specie di fascinazione che un po' ha governato soprattutto gli anni 80, 90, che bisognava sempre abbassare necessariamente, ma trovarsi a metà strada da un certo punto di vista, mi verrebbe da dire, no? E allora fai degli esempi interessanti, anche molto buffi, sui Simpson che contengono un riferimento alto, o appunto Woody Allen, il rapporto Dostoevsky, sembravano appunto pezzi di mondo messi giustapposti in un modo del tutto casuale, a volte anche un po' discutibile. Tu invece trovi che possa essere effettivamente una lente attraverso cui leggere l'esistenza?
Sì, ti rispondo brevemente. Io sono molto attento alla cosiddetta cultura pop, perché può essere una mediazione con la cultura alta, no? Diciamo nei suoi prodotti migliori, mica dico tutta. Siamo a Firenze. Devo dire che la canzone di Caparezza sul personaggio dantesco, Argenti vive, quindi su Filippo Argenti, è un'interessante mediazione con la commedia. Mio figlio, quando l'ha sentita, è andato a leggersi subito Il canto dell'inferno, dove ci sono i violenti. E è bella l'invenzione di Caparezza, perché lui immagina che Argenti oggi si rivolge a Dante e gli dice, sì, tu ti sei vendicato, mi hai messo là in quel girone, ma il mondo è dei violenti come me, ho vinto io, caro Dante. È interessante come operazione, è quasi un piccolo saggio critico sull'inferno dantesco. Allora io dico, la cultura di massa, c'è quella che educa la massa, quella che fa restare la massa com'è e quella che peggiora la massa. Dobbiamo stare attenti anche qui. Io ho fatto degli esempi, appunto, i Simpson, Woody Allen, in questo caso Caparezza, ma anche la migliore fiction televisiva, per esempio Breaking Bad, una fiction americana che io proietterei nelle facoltà di filosofia morale, per certe implicazioni. Cioè, Breaking Bad, che è una frase idiomatica, vuol dire diventando cattivi, insomma. Insomma, certo, poi uno non dovrebbe restare nella cultura di massa, è un traghetto. Però, con degli insegnanti, con dei mediatori culturali, allora diventa un traghetto utile. È chiaro che non è la cultura alta, come diceva anche Paolo, no, la mia è la posizione mediana, non è la cultura alta. Nessuno al mondo mi convincerà che, Conto Maltese di Ugo Pratt è come Conrad. No, signori, non è come Conrad. No. Non è. Perché? Perché è chiaro, quanto cultura di massa e quanto fumetto, certo, comunque semplifica la complessità del mondo. La cultura alta è un'altra cosa, la cultura alta ci complica l'esperienza, ce la complica. Qualche volta mi è capitato di scrivere che la funzione della cultura e della letteratura è opposta alla politica. Io chiedo alla politica oggi una cosa sola: semplificarmi la vita, mentre alla letteratura chiedo di complicarmi la vita. Quindi, tornando a noi, allora non è la stessa cosa. Il fumetto bellissimo di Spiegelman, Maus, non so se l'avete visto, sui campi di concentramento, bellissimo, dove le guardie, i nazisti sono, mi pare, gatti, gli ebrei sono i topi. Bellissimo, ma non è Primo Levi, no? Non è Primo Levi, perché nello stesso momento in cui fa diventare l'orrore un fumetto, nel momento in cui fa diventare l'orrore un'immagine, già lo banalizza. Mentre la scrittura evocativa di Primo Levi ci restituisce l'orrore e anche quell'elemento di alterità che c'è dentro l'orrore. Quindi attenzione, non sono la stessa cosa, no? Nella cultura alta c'è una intensità di visione che non può avere la cultura di massa, ma la cultura di massa può essere una utilissima mediazione. Ora, se ci sono però domande o curiosità che io possa soddisfare, sono qui
domande
a vostra disposizione.
Ecco qui.
Prego.
Bene, volevo chiedere se nella cultura di massa qui si intende anche la New Age. Mi perdoni se uso una parola che è piuttosto scandalosa nella cultura italiana media, però secondo me è un punto interessante, perché nonostante tutto sta proprio attraverso, diciamo, Facebook, attraverso i social network, sta penetrando anche in Italia. È un punto interessante per me, grazie.
La ringrazio molto. Guardi, il mio libro lo dico con tutto il rispetto possibile. C'è un autore che è diventato un autore di bestseller, sta pienamente dentro le mie, che è Coelho. Allora, io qua l'ho anche letto, insomma, non voglio dire, non è che abbia obiezioni. Il punto qual è? Però secondo me la New Age tende, è che in questo assomiglia all'ideologia della legge, tende a farla un po' facile la New Age. Cioè, nel senso che, certo, oggi, anche oggi, dentro questo mondo secolarizzato, no? Dentro questa realtà in cui viviamo tutti, che è una realtà così impoetica, no? Così, come posso dire, desacralizzata. Io non dico che non si possa ritrovare una forma di spiritualità, assolutamente, sì, certo, ma questa ricerca implica un percorso difficilissimo di autoeducazione, appunto fatto di esercizi spirituali, di grande, come dire, di trasformazione. Anche qui oggi mi trovo a citare molto la Divina Commedia, ma la Commedia cosa chiede a ogni lettore? Chiede una conversione, in un certo senso, ma non una conversione così a una come dire, a una fede, no, chiede a ogni lettore una conversione del cuore e della mente, questo chiede. Ecco, oggi questo tipo di conversione del cuore e della mente è possibile, ma implica un percorso molto complicato. A volte la New Age riduce tutto questo a pochi slogan.
Altre domande?
Per me è stato molto interessante.
Ah, scusate, poi veniamo a lei.
Per me è stato molto interessante la sottolineatura data alla categoria della credibilità, che demanda poi alla parola credo, credere in che cosa, credere in qualcuno. Ai giovani domandavo sempre, dimmi qual è la tua fede, conoscerò la tua forza. Ora, riflettendo su quello che ci è stato comunicato in questa sede, la richiesta di credibilità da parte dei giovani adolescenti non è sintomatico di una carenza di credibilità in se stessi? È quella domanda. Dove devono cercarlo, presso che cosa o presso chi?
Carenza
di credibilità in se stessi proprio.
C'è un po' di rimbombo. Lei dice che la poca credibilità può rimandare a una carenza di che cosa?
No. La richiesta di credibilità da parte di un giovane, sì, all'esterno, presso qualcosa o qualcuno, è indice di una carenza che l'adolescente di credibilità che ha in se stesso, non ha fede in se stesso.
Sì. La sua una lettura psicologica.
Sì, ecco.
Sì, sì. Mi fa una domanda lei e poi rispondo a tutti e due.
Quindi per preparate le domande che sono ancora non ce l'ho più presente, perché ho appena letto degli articoli sulla letteratura. Ho detto, appena ci sarà la canzone di Gonzale la posta, io voglio chiedere.
Mi dica quello che mi viene.
Poi quello che dice lei sulla letteratura, che deve creare questo oggetto anche che è molto, che mi piace molto, perché quando leggo qualche libro un po' particolare, dico, beh, allora come stanno le cose? Quindi per una settimana sto sempre lì a riflettere com'è la vita, come dovrebbe essere, come non potrebbe essere, come mai io mi sono posto così, è molto interessante questo intervento. Però quando poi le parlavo di quella persona lì che aveva, così, che parlava male degli altri, a me è capitato con la Firenze, a Edison, con Adobussi, che ha detto che io non capisco niente perché io non apprezzo i suoi libri, perché lui ha detto io sono lo scrittore più importante che esiste in Italia e non capisco perché voi non riusciate ad apprezzare i miei libri, e io gli ho detto quello che pensavo, io lei non capisce niente, quindi a questo punto io ho detto, insomma, lasciamo stare, non posso più parlare. Una persona del genere deve rispondere a lei, che lei non capisce nulla. Poi io chiedo a lei, sarà le capo di
vicino,
ma non riesco, io non riesco più a comunicare con i giovani, perché io ho fatto l'insegnante fino a 20 anni fa, e riuscivo più o meno a parlare, da allora non riesco più a parlare come una persona giovane e sapere che cosa pensano, che cosa pensano. Sarà perché intorno a noi ormai i giovani è difficile incontrarli, soprattutto a Firenze, noi siamo ormai, non abbiamo tanti giovani tra... quindi per me è un limite, è una grande, in senso sconfitta, che non riesco a comunicare con loro, sapere, anche se io vado in palestra e vedo i giovani, vorrei chiedere come mai tu fai questo, perché tu c'entra qua, cioè, non mi sanno rispondere, Sara dice ma questa cosa può, penso che faccio delle domande che non
hai. Va bene, grazie, allora rispondo velocemente, poi se vuole le dico una piccola cosa contro la confusione, così, perché lei se la merita, una piccola ritorsione contro la confusione. Allora, no, la prima domanda però è interessantissima, ma è certo che l'io oggi, quello dell'io dei giovani, è certo che è un io fragilissimo, ma questo da un pezzo, diciamo, una cosa ha sfiorato pure noi. Dagli anni 70 si parla di la società del narcisismo, che vuol dire che appunto il narcisismo come fenomeno sociale, in cui uno è così insicuro di se stesso che ha continuamente bisogno di essere ammirato dagli altri. Questa è la personalità narcisista del nostro tempo, no? Il narciso che si rispecchiava nell'acqua. Cioè oggi uno è così incerto di esistere, no? Di esistere, che ha bisogno continuamente di prove da parte degli altri, ha bisogno di essere ammirato, ha bisogno di essere invidiato, no? La ricerca del successo. Quindi, certo, questo è un processo che secondo me parte da lontano, negli anni 70, ha sfiorato assolutamente la mia generazione, e oggi forse arriva a un punto anche però interessante di possibile soluzione, insomma. Io penso che, ripeto, il solo fatto che si dia importanza alla relazione tra quello che uno dice e quello che uno fa, beh, è un buon punto di partenza per ricostruire un io, un'identità anche un po' più robusta, insomma, di prima. Mi sembra una buona prospettiva, un buon punto di partenza. Ecco, quanto alla signora, allora lei dice due cose. Prima su Busi, voglio subito dire una cattiveria su Busi. C'è una ripresa in diretta? Vabbè, perché temo molto Busi, che è una persona cattivissima. Allora, no, io una volta ho intervistato Busi all'Asse del Villamelici, nella Hall dell'Albergo. Bella intervista, fu molto gentile. Certamente con i suoi atteggiamenti, supponenza, d'accordo, quindi. Poi io finisci l'intervista, mi accompagna verso la porta d'ingresso di questo albergo esclusivo, no? Là è uno dei migliori alberghi di Roma, l'Asse dei Medici, di fronte alla scalinata di Piazza di Spagna. A quel punto avviene il fatto decisivo, che però non ho potuto raccontare nell'intervista. Non l'ho fatto forse per pavidità. Allora, andiamo verso loro, a un certo punto Aldo Busi si stacca da me e va verso una persona che era seduta là. Va verso questa persona e letteralmente si piega in due. Non ho mai visto una genuflessione del genere. Questa persona era Diego della Valle. Allora io ho capito che in realtà queste persone, come Sgarbi, come altri intellettuali, diciamo, trasgressivi, in realtà rispettano molto chi ha il denaro. Ho capito questa cosa. E allora lui, di fronte a della madre, buongiorno, si ricorda di me, poveretto, Aldo Busi, che andava a pietire, si ricorda di me, della madre, sono Busi, lo scrittore. Ecco, vede? Quindi questa è una piccola distorsione, ma in fondo questa è la meglio per tutto quello che gli ha fatto passare Busi. No, la seconda parte. Allora, lei dice non comunica con i giovani, però io le voglio dare un po' di fiducia, perché siccome i giovani, abbiamo detto, non sono un giovanologo, ma stiamo parlando di qualche intuizione che uno ha sul mondo di oggi, abbiamo detto, i giovani hanno questa ipersensibilità alle persone come sono, l'ho detto all'inizio, non tanto quello che dicono, appunto la chiacchiera un po' parassitaria, ma anche Woody Allen dice guarda come sono. Ecco, io mi permetto di dire, signora, che guardandola, mi permetto questo, io sento una relazione molto forte tra quello che lei dice e la sua emotività, tra quello, tra le sue parole e la base emotiva che genera quelle parole. Quindi solo per questo fatto io sono sicuro che lei invece può benissimo comunicare con i giovani.
Qualche domanda ancora? La chiamo?
Prego.
Sì. Forse ha già risposto. Forse ha già risposto. Il diffondersi dei tatuaggi, secondo me cos'è? Una ricerca di identità.
È interessante questa domanda, perché no, ma uno merita una discussione, vedere con saggio, perché il tatuaggio per me, in prima battuta, è in contrasto con quella che mi immagino la nuova sensibilità di così, perché l'identità è sempre più qualcosa di mutevole, di cangiante. Oggi si parla di un'identità a palinsesto, no? Si parla di identità multipla, che produce tante cose nello stesso momento, no? Si parla continuamente di questo. Nel libro parlo, accenno alla definizione di Walter Sinti, no? Lui dice oggi la personalità è semplicemente un kit di tante personalità. Curioso, però poi si fanno il tatuaggio, che invece è una cosa che rimane per sempre. Quindi il tatuaggio sembrerebbe in conflitto con questo aspetto appunto metamorfico, estremamente mutevole dell'identità giovanile. Allora, la prima risposta che mi viene da darle, banale, è semplicemente che quel tipo di mutevolezza continua non è tanto sostenibile, che uno poi ha bisogno invece di qualcosa di relativamente stabile, e quindi il tatuaggio diventa una qualche replica, però mi rendo conto che questo è solo l'inizio di una riflessione più seria su questo argomento. Grazie.
Forse sconfina un po', ma se lei vuole rispondere, vorrei chiedere questo: se questa ricerca di credibilità delle persone sia anche uno dei fattori, diciamo, del diffondersi del Movimento 5 Stelle e del suo prevalere sugli altri partiti.
Del Movimento
5 Stelle.
Ah, 5 Stelle.
Quello di Grillo.
Sì, sì, totalmente. No, ma è vero, questo è il dubbio. D'altra parte, prima parlavo di persone credibili, che vi ho citato appunto anche amichevolmente Cacciari, insomma, ma anche che mi colpiva che l'altro giorno addirittura in un G1 ho visto, non credevo ai miei occhi, perché ho visto che tuonava contro l'arroganza del potere D'Alema. Cioè, voglio dire, anche lì uno dire, ecco, un fatto di credibilità, insomma, ma perché? Quindi, e certo, il Movimento 5 Stelle privilegia questo aspetto pragmatico, no? Della politica, prima lo diceva pure Paolo, no? L'attivismo pragmatico, no? Lì non contano tanto le teorie, non conta l'ideologia. Ecco, quindi sicuramente, diciamo, quel movimento è dentro questo flusso, però ovviamente questa non è la sede per discutere le 5 Stelle, che hanno tanti problemi pure, ecco. Però in prima battuta stanno dentro, diciamo, questo movimento. D'altra parte, lo stesso concetto di impegno oggi si declina in modo diverso rispetto alla mia generazione, si parte molto più da se stessi. Lo scrittore americano Jonathan Safran Foer, che ormai ha 37 anni, insomma, però qualche anno fa un giornalista gli disse: ma insomma, voi siete una generazione spoliticizzata, disimpegnata, insomma, no, i vostri padri manifestavano in piazza contro il Vietnam, eccetera, voi non fate nulla. Allora Safran Foer ha dato un discorso interessante, ha detto: attenzione, il mio Vietnam è come mi alimento. Che vuol dire? Beh, anche questo è un punto di partenza interessante, perché se io mi alimento bene, posso anche decidere di dare vita a delle forme di consumo critico con gli altri, posso cominciare a costruire tutta una serie di legami e alla fine posso arrivare dalla semplice alimentazione a una critica, no, della società e di questo modello di sviluppo. Cioè, a me pare una risposta acuta, perché in fondo negli anni 70, che io mi ricordo, c'era una canzone di Gaber, di Giorgio Gaber, che era una specie di cantore ironico, no, e anche un po' malinconico del movimento in quegli anni. C'è una canzone di Giorgio Gaber che diceva più o meno: io so parlare del Vietnam, so parlare della Cambogia, so tutti i movimenti di liberazione che ci sono nel mondo, ma non riesco a parlare di Maria. Questo c'è Gaber. Io di Maria non so parlare. Ecco, Gaber è arrivato un po' prima, diciamo, della rivolta femminista, quindi si parla ancora a metà degli anni 70. Poi c'è stata la rivolta femminista che è stata una risposta a questo problema, incapace di parlare di Maria, e quindi il rapporto tra pubblico e privato. Però capite, ecco, se poi viene in mente la canzone di Gabber e la risposta di Safran Four, beh, potreste fare una buona sintesi.
Io sono un tecnologo dell'internet, però scrivo, come ho detto alla nostra moderatrice, anche lì di fantascienza, ma comunque spero una cosa di presentare un libro internazionale per fare. Il tema è un po' fuori, però da tecnologo, ingegnere, eccetera, io ho trovato una ragione, non dico di vita, ma anche per i giovani nell'arte. Allora la mia domanda è questa: arte vuol dire musei, in particolare scultura, ma anche la letteratura è arte, chiaramente tutta l'arte, la musica. Allora la domanda è semplicemente questa: questi nostri giovani, che sono anche d'accordo, non sono così disorientati come poi alcuni dicono, anche se stanno sempre all'inizio della vita, sembrano, diciamo, affogati in questo mare elettronico, io sono anche esperto, insomma, fa paura, nell'arte, intesa con la minuscola, possono fare un percorso, non dico di nuovo rinascimento, ma di crescita. E cito una cosa che noi abbiamo sperimentato. Abbiamo realizzato una PlayStation per l'arte, cioè una macchina che è una PlayStation, ma non si vede le macchinine che corrono lontano, si vede la annunciazione Leonardo da Vinci come non si è mai vista nel museo, con risoluzione di gigabyte, con dettagli, si vede ad esempio che c'è un sì, sembra un UFO, veramente non sarà, si vede lo scritto che finalmente si legge la legge di Einstein, che non sarà, è uguale agli amici qua, si legge anche questo, ma non è vero. Ecco, queste cose che con la Cristina Cedini, che è la sovrintendente di Firenze, abbiamo per un giorno intero sulla annunciazione di Leonardo, speso un giorno intero a vedere le cose che non si vedono a occhio, ma che ci sono, tecnologia, arte, può essere una risposta per il giorno del futuro.
Ringrazio per essere una domanda, la sua è una preziosa conferma del discorso, è così. E in fondo anche lì a volte il rifiuto che hanno della cultura o dell'arte è una critica, cioè noi abbiamo ridotto l'arte, c'era quel saggio bellissimo di Edgar Wind su arte e anarchia, no? Dice l'arte ha perso il pungiglione, cioè molta arte contemporanea è un'arte che nasce come arte sovversiva, l'abbiamo ridotta a un consumo chic tra gli altri. Ecco, quindi loro protestano contro questo, contro la riduzione dell'arte al consumo, contro la riduzione della letteratura al consumo. Tanti anni fa in un salotto ho sentito una signora dire di un libro di Primo Levi, La Tregua, l'ho letto quest'estate, bellissimo, che libro intrigante. Ecco, se uno dice intrigante della Tregua di Primo Levi, voglio dire, no? Non ci siamo, non ci siamo.
Vediamo che torna il testo.